Buonasera, buonasera, un saluto dallo Studio 3, un saluto dal Giusto Clima, la tradizione, la trasmissione ormai che è quasi tradizione, vero Gianluca Ruggeri, trasformiamo un errore in una verità di Radio Popolare che si occupa di ambiente, di clima, di risorse.
Il Giusto Clima quando arriva, arriva.
Il Giusto Clima quando arriva, arriva, forse domani arriva anche il freddo, che sarebbe
il Giusto Clima.
Sarebbe anche il Giusto Clima e sarebbe anche una novità. Allora, là fuori nel freddo, Sara Milanese, Marianna Osuelli, qui dentro invece Elena Mordiglia, Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati tutti.
Buonasera, allora i nostri contatti, quelli della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Poi abbiamo il nostro indirizzo, clima.
Ma va benissimo, va benissimo.
Sì, ma se do i contatti di 37.2 al posto di clima, @radiopopolare.it non va bene. Un'ora insieme, andiamo avanti fino alle 22, ci proviamo, con che cosa?
Beh, abbiamo diverse cose, parliamo di sufficienza energetica, un concetto molto interessante che non abbiamo granché approfondito fino adesso, ne parliamo con Osman Arrobbio che ci ha scritto un libro, parleremo di impatti dei cambiamenti climatici con Giuliano Battiston e del ruolo dei cambiamenti climatici negli eventi estremi, ma inizieremo la puntata con Clara Poletti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e parleremo con lei della fine del servizio di maggior tutela che a questo punto è sostanzialmente ufficiale.
Ma prima di tutto la nostra rassegna stampa, come sempre. Allora, domani inizia la COP28 a Dubai, insomma è un evento molto atteso, siamo alla vigilia di 2 settimane di negoziati di alto profilo, ma questa è un'edizione a cui arriviamo sulla scorta di tante polemiche sul ruolo diretto e indiretto delle aziende fossili.
Sì, ne abbiamo parlato da mesi, il presidente di questa edizione della COP è Sultan Al-Jaber, che è ministro dell'industria, presidente dell'azienda di Stato che si occupa delle rinnovabili per gli Emirati, ma ne abbiamo parlato soprattutto per il suo ruolo di amministratore delegato dell'azienda petrolifera statale appunto degli Emirati Arabi Uniti, che ovviamente questa posizione lo ha esposto ad accuse di conflitti di interesse fin dalla sua nomina. Accuse che in questi ultimi giorni sono tornate un pochino sotto i riflettori, si sono infiammate dopo quello che è stato presentato come uno scoop dalla BBC, che è venuta in possesso di alcuni documenti, quelli che si chiamano i documenti di briefing, cioè documenti di preparazione agli incontri bilaterali tra appunto Sultan Al-Jaber e le varie delegazioni nazionali che saranno presenti a Dubai a rappresentare i vari paesi. Da questi documenti sembra che gli Emirati vogliano sfruttare l'occasione della COP per provare a vendere gas a 27 diversi paesi. Gli Emirati, anche se non sono tra i principali paesi produttori, non sono tra i primi 10, comunque hanno una produzione importante che più o meno potrebbe coprire i consumi italiani, per capirci, quindi non stiamo parlando proprio di inezie. Sappiamo che da molti il gas è considerato il combustibile di transizione, ma sappiamo altrettanto bene che un aumento del consumo di gas non è compatibile con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e tantomeno con gli obiettivi di una conferenza come quella che si apre domani.
Ecco, quello che tutti si chiedono è però se è ragionevole quindi attendersi dei risultati positivi da una conferenza che nasce da queste premesse.
Ma oramai insomma, chi ci segue lo sa che alla fine della COP ci saranno sempre quelli che diranno che il bicchiere mezzo pieno, ci saranno sempre quelli che diranno che il bicchiere mezzo vuoto. Stavolta ci sono già prima in qualche modo, perché ci sono gli ottimisti, che forse sono un po' in minoranza, che pensano che proprio il fatto che il conflitto di interessi sia così evidente e palese potrebbe costringere a prendere decisioni coraggiose, come se uno non si volesse, come dire, rovinare del tutto la reputazione. E poi ci sono i pessimisti che invece appunto addirittura arrivano a dire che sono proprio le COP che oramai non servono più a niente. Di fatto quello che sappiamo è che viene messo sul tavolo la proposta di triplicare le rinnovabili e di raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030. C'è un fatto importante, c'è stato un recente incontro tra gli Stati Uniti e la Cina proprio su questi punti, a questi si aggiunge anche la riduzione delle emissioni dirette di metano in atmosfera. E questo recente incontro è sicuramente un fatto importante. I negoziatori di oggi, mi scuserete per la pronuncia, ma Xie Zhenhua, e John Kerry sono gli stessi di Parigi, sono probabilmente all'ultimo appuntamento importante della loro carriera, perché il primo andrà in pensione a fine anno, il secondo ha ormai 80 anni, e pur in assenza dei loro rispettivi capi di Stato saranno probabilmente loro a determinare i destini di questa conferenza. In particolare, tra le tante cose che dovremo vedere, vedremo quanti soldi aggiuntivi saranno disponibili a impegnare Cina e Stati Uniti, e poi spingendo anche gli altri paesi, per gli interventi di adattamento nei paesi più vulnerabili e più poveri. Insomma, ci sono diverse nubi all'orizzonte, ma il risultato potrebbe anche non essere scontato come invece potrebbe sembrare adesso.
Andiamo all'altra grande notizia della settimana, è la fine del servizio di maggior tutela, una notizia attesa da anni.
Sì, ne parleremo in dettaglio appunto con la nostra prima e prestigiosa ospite, ma di fatto nel decreto energia approvato dal governo non c'è la proroga di cui il ministro aveva parlato qualche tempo fa, quindi entro gennaio dovremo decidere da chi acquistare il gas che usiamo a casa, per chi lo usa ovviamente, ed entro aprile dovremo decidere da chi acquistare l'elettricità. Ovviamente queste decisioni vanno sempre un po' anticipate perché ci sono i tempi tecnici di passaggio delle utenze, e insomma su chi scegliere quando si acquista l'elettricità una mezza idea possiamo darla. Ovviamente la trasmissione è a cura di Radio Popolare e della cooperativa È Nostra, che proprio questo fa. La decisione di superare il servizio di maggior tutela è stata presa diversi anni fa, l'applicazione è stata sempre rinviata. Addirittura l'inizio della collaborazione tra E Nostra e Radio Popolare, all'inizio pensavamo che la trasmissione, che allora si chiamava Celuce, potesse accompagnare a questa scelta, e forse ci avevamo visto lungo, visto che ancora oggi, secondo un'indagine di Nielsen, abbiamo il 28% di consumatori italiani che non conosce la differenza tra mercato tutelato e mercato libero, e 20% di consumatori che non sanno neanche che tipo di contratto hanno attualmente sottoscritto.
In essere. E questa non è l'unica indagine recente, perché in questi giorni la Banca Europea degli Investimenti ha reso pubblici i risultati della sua sesta edizione dell'indagine sul clima.
E agli intervistati è stato chiesto di individuare le tre principali sfide all'orizzonte. Le due più votate sono il caro vita, in tempi di inflazione, che è stato segnalato dal 64% degli italiani, 4 punti percentuali sotto la media europea, mentre la crisi climatica e ambientale è stata segnalata dal 54%, 4 punti sopra la media europea, che è del 50%. Quindi questo è già un risultato importante, ma ce ne sono altri. Per più di due terzi degli intervistati, il passaggio a un'economia climaticamente neutra è possibile solo se in parallelo si affrontano anche le disuguaglianze, qualcosa di cui abbiamo parlato qualche volta qui in trasmissione. L'80% dei partecipanti italiani vorrebbe sospendere sussidi e sgravi fiscali per il settore del trasporto aereo e per tutte le società fortemente dipendenti dai combustibili fossili. Gli intervistati inoltre sarebbero d'accordo con l'introduzione di un aumento dell'imposta sul reddito per dare una mano a coloro che si adeguano alle politiche correlate al clima e che però appartengono alle fasce più basse di reddito. Insomma, risultati che per molti versi mi sembrano clamorosi, come se le italiane e gli italiani fossero tutti assidui ascoltatori del giusto clima.
E non lo sono.
E non lo so, non ce lo dico.
E allora, come sempre, chiudiamo con qualche segnalazione breve prima di passare al primo brano e poi alla nostra prima ospite.
È stata pubblicata una ricerca che dice che a livello globale, tra il 2010 e il 2022, le emissioni delle automobili sono diminuite del 4%, ma sarebbero diminuite del 30% se non fosse stato per l'enorme diffusione dei SUV. In pratica, le auto sono più efficienti, ma siccome le prendiamo più grandi e più pesanti, ci siamo mangiati la stragrande maggioranza dell'efficienza. Questo è tra l'altro un tema su cui torneremo con uno dei prossimi ospiti. Oggi, infatti, l'auto media pesa 1,5 tonnellate e i SUV sono il 51% delle nuove auto, un disastro. L'ultima notizia di oggi viene dal lago di Salton, in California, vicino al quale c'è un giacimento di litio che potrebbe essere sfruttato senza eccessivi impatti, visto che è contenuto nei fluidi geotermici, quindi sono fluidi che stanno sottoterra e che già oggi vengono estratti per ricavarne il calore. Ecco, l'idea è di estrarre il litio da questi fluidi e la notizia è che, secondo una nuova valutazione, c'è abbastanza litio da produrre 380 milioni di autovetture elettriche. Pensa quante biciclette a pedalata assistita potremmo produrre se riusciamo a produrre 380 milioni di auto.
E allora, tra poco andiamo a introdurre la nostra prima ospite, con cui parliamo appunto del passaggio al mercato libero. Prima però l'artista della nostra settimana, Cleo Sol. There will be no crying. Clima Radio Popolare, torniamo in studio e andiamo a parlare allora, caro Gianluca Ruggeri, proprio di una delle notizie della settimana.
Sì, il ministro Pichetto Fratin nei giorni scorsi ha ribadito che il passaggio al mercato libero dovrebbe avvenire appunto nel corso del 2024, andando a regime gradualmente, e insomma l'idea sua è che ci sia una grande campagna che ARERA e Acquirente Unico devono fare, perché è fondamentale dare il massimo di informazione. E noi abbiamo preso in parola il ministro, abbiamo pensato di invitare una delle persone in assoluto più competenti su questi temi. Abbiamo in collegamento Clara Poletti, che è componente del collegio di ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, quella che una volta avremmo chiamato l'autorità per l'energia, ed è anche presidente del board dei regolatori dell'Agenzia Europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia. Buonasera Poletti.
Buonasera, adesso con i complimenti andrei un po' calma, però diciamo che conosco i fatti.
E allora partiamo dai fatti. Perché, come si è arrivati a questa decisione, a questo passo della fine del servizio di maggior tutela?
Allora, la storia comincia lontano nel tempo e non è una storia italiana, ma più una storia europea. Quando, diciamo, fine anni 90, nel periodo delle privatizzazioni, si parla di liberalizzazione e i clienti, a cominciare dai grandi clienti, iniziano anche a chiedere di poter scegliere il proprio venditore. E la liberalizzazione del lato vendita comincia con i grandi clienti, ma poi l'Europa spinge per superare, per diciamo spingere verso anche le famiglie e i clienti più piccoli, e spinge anche per un superamento di quelle che si chiamavano un tempo le tariffe regolate, anche se poi di regolato cioè sono regolate ma sulla base dei costi, quindi regolato non vuol dire sotto costo, ecco, devo chiarire.
Certo. E quindi si arriva poi a questo.
E quindi
passo.
Si arriva ad oggi, si arriva ad un legislatore che decide, anche in Italia, fissa una data per la fine delle tutele di prezzo, che non è la fine delle tutele in generale, perché restano naturalmente altre tutele che sono nella competenza di ARERA, che sono riferite ai contratti, alla qualità del servizio, alla qualità tecnica, ma la tutela di prezzo la legge dice che deve finire.
Quindi finora, per chi non sceglieva di andare sul libero mercato, c'era un prezzo unico nazionale al dettaglio, chiamiamolo così, una tariffa decisa appunto da ARERA, che poi seguiva l'andamento del prezzo all'ingrosso con un po' di ritardo nei mesi, e questo non ci sarà più. Quindi ognuno potrà sottoscrivere il contratto, ogni contratto ha la sua dinamica, in alcuni casi saranno fissi, in altri casi saranno variabili, ma sono sganciati da valori.
Questo è vero per tutti tranne che per i clienti vulnerabili.
Esatto.
Il legislatore ha deciso di mantenere una protezione per una fascia di clienti.
Allora diamo un attimino la tempistica e poi le modalità concrete di questo passaggio, compreso appunto chi sono questi utenti vulnerabili.
Sì, le tempistiche allora sono per il settore del gas, la fornitura di gas è già dal 1 gennaio del 2024, e invece per l'elettrico dall'aprile. Queste sono le tempistiche ad oggi. Per i clienti vulnerabili invece prosegue con le condizioni di oggi, e chi sono i clienti vulnerabili sono identificati dalla legge, sono quelli che già oggi sono in condizioni di vulnerabilità economica e quindi hanno diritto al bonus sulla base dell'ISEE, magari poi possiamo approfondire un attimo questo se vi interessa. Poi a questi si aggiungono i clienti vulnerabili perché usano apparecchiature elettromedicali e anche questi hanno diritto a un altro bonus. Poi ci sono quelli che hanno diritto alla 104, ci sono gli ultra 75enni, gli abitanti nelle piccole isole non interconnesse e poi anche chi abita in abitazioni di emergenza dopo eventi calamitosi. Questo è l'insieme dei soggetti.
Quindi categorie anche molto diverse, ma tutte in qualche modo tenute assieme da condizioni di difficoltà per un motivo o per un altro. Io lo ribadirei quali sono i valori di ISEE per cui si ha diritto a chiedere il bonus e quindi poi in conseguenza si ha diritto anche a le condizioni per utenti vulnerabili successive.
Sì, allora sul bonus magari un primo punto, poi diamo anche i valori dell'ISEE, però ciascuno, siccome l'ISEE è un indicatore complicato, è difficile per la famiglia capire direttamente qual è il suo valore di ISEE, per cui è importante invece sapere che se si presenta domanda di ISEE all'INPS, al CAF, ai soggetti che sono diciamo abilitati a ricevere queste domande, poi il valore dell'ISEE viene calcolato, e una volta che viene calcolato, nel caso il cliente avesse diritto, il bonus arriverebbe direttamente in bolletta.
Quindi non c'è bisogno di fare una richiesta, basta fare richiesta di fare l'ISE e poi a quel punto tutto automatico.
Esatto, tutto automatico. Poi sul livello dell'ISE, in realtà noi avevamo un livello di base che per le famiglie non numerose è 9.530 euro, per le famiglie numerose con almeno 4 figli sale a 20.000 euro, ma come dicevo è difficile per una famiglia capire il proprio livello di ISE, perché non è il reddito, è un'altra cosa, certo. Per cui io quello che suggerisco è di fare domanda, tanto la domanda serve anche per avere accesso ad altri benefici eventualmente, e quello poi può consentire di accedere ai benefici. Tra l'altro il livello di ISE nel momento dell'emergenza è stato alzato, è stato portato prima a 15.000 euro, 30.000 euro, quindi io, data la volatilità dei prezzi e la situazione di instabilità, suggerirei di presentare la DSU per ottenere l'ISE.
Perfetto, ed è un valore ovviamente che dipende sia dai redditi che dalle proprietà che dalla numerosità della famiglia.
Sì, esatto, è così.
Faceva prima riferimento al fatto che, venendo meno, diciamo, la garanzia sul prezzo, la tutela sul prezzo, non vengono meno le altre tutele che ARERA mette in campo. Le vogliamo ricordare, e magari vogliamo anche ricordare i vari strumenti a supporto dei consumatori che ci sono, che sono disponibili da tempo, ma che ovviamente in questo momento magari acquisiscono un valore particolare.
Sì, dunque, tanto voglio dire che io credo che col finire delle tutele di prezzo sarà ancora più importante rinforzare le altre tutele, per cui per me questo è un cantiere aperto. Per ora che cosa c'è e su che cosa stiamo lavorando? C'è il portale offerte, che è un portale indipendente, non sponsorizzato, e che sul quale sono disponibili tutte le offerte presenti oggi sul mercato, il che può fare anche paura, sono tante. Come faccio se mi fanno un'offerta, mi chiamano e ti fanno un'offerta? Come faccio a capire questa offerta, come si posiziona? Allora, c'è uno strumento che abbiamo attivato, che è il codice offerta, quindi qualunque offerta ha un suo codice, e se uno entra nel portale offerte e inserisce il codice di quell'offerta che gli è stata fatta, il portale consente di confrontare la spesa attesa di quell'offerta con quella di altre offerte disponibili, per farsi un'idea se l'offerta è veramente conveniente. Quindi questo è uno strumento che è in fase di miglioramento, ma è già attivo da tempo, che io suggerisco di guardare e col quale vale la pena di prendere confidenza.
Quindi se mi telefonano domani e mi fanno tutta una lunga spiegazione delle condizioni, io devo chiedere il codice di quell'offerta per poterlo andare a confrontare sul vostro sito, che è portaleofferte.it. Ho capito bene?
Allora, posso dire, se le telefonano, io sono molto sospettosa dei contatti telefonici, quindi se le telefono, attenzione, innanzitutto non concludere niente al telefono, farsi mandare per iscritto la documentazione, non credere alle minacce, domani rimarrai senza energia, ti chiudono la luce, il mercato finisce. Se uno sente un atteggiamento minaccioso dall'altra parte, il mio suggerimento è: riappendi il telefono, non parlarci neanche con quella persona. Forse sono un po' eccessiva, ma veramente sono diventati molto insistenti queste che telefonano.
A me fa piacere sentirlo dire da lei, perché è esattamente quello che consiglio io tutte le volte che mi viene chiesto, quindi sono contento che non sono l'unico a pensarla così.
Allora, comunque, a volte le telefonate vengono da soggetti che invece ci sembrano dei professionisti seri. Facciamoci mandare a casa la documentazione. In questa documentazione c'è il codice offerta. Con calma si prende quel codice offerta, si va sul sito e si ritrova e si deve trovare l'offerta. Se non si ritrova quell'offerta, già c'è qualcosa che non funziona. Certo. Nel sito si trovano anche tutti i dettagli, oltre al confronto con le altre offerte, ci sono i dettagli che nel confronto magari è più facile capire. Io parlare, dire facile, ecco, mi tremano le vene nei polsi, perché tutto è il settore energetico tranne che facile. e stiamo ancora cercando di capire come renderlo comprensibile e accessibile ai piccoli clienti. Però certo, quello è uno strumento che può aiutare.
E questo è, ripetiamolo, portaleofferte.it.
Se lo trovate, se non vi ricordate il nome, sul sito di Arera, che magari è più facile da ricordare, c'è il link al portale anche.
Perfetto, che è arera.it ovviamente.
Arera.it. Poi c'è il portale Consumi, che è un sito gratuito che consente a tutti i consumatori di vedere le informazioni sul proprio consumo, sulle proprie utenze. E questo a prescindere dal proprio fornitore, quindi ci sarà la serie storica dei consumi anche se si è cambiato fornitore. Cercare di capire quanto si consuma e nel tempo come cambiano i nostri consumi è una cosa che secondo me dobbiamo fare, perché adesso, che sia oggi, che sia tra un anno, le tutele di prezzo finiranno e dovremo imparare a muoverci nel mercato. Quindi portale consumi, cominciamo a guardarlo, cominciamo a capire i nostri consumi. I bonus abbiamo già detto, esistono poi delle offerte che si chiamano placet, che sono delle offerte standardizzate a condizioni standard contrattuali definite dall'autorità, in cui il livello, però sono sempre offerte del mercato libero, per cui il livello di prezzo è poi definito dall'operatore. Però quelle offerte possono comunque diventare un benchmark, almeno nella comprensione delle condizioni contrattuali, quando uno si domanda ma cosa dovrebbe stare scritto nel mio contratto. E sfortunatamente queste placet, dalla nostra analisi, risulta che spesso sono messe a prezzi molto alti e poco convenienti, però anche queste stanno sul sito. Abbiamo poi lo sportello per il consumatore e il servizio di conciliazione. Lo sportello per il consumatore può essere chiamato per avere informazioni, ma anche per fare segnalazioni. Se può essere utile, è un numero verde, vi do il numero.
Sì, possiamo dirlo.
Sì, è 800 166 654.
Benissimo.
800 166 654. E poi infine il servizio di conciliazione, qui chiudo se no facciamo troppo tardi, che il servizio di conciliazione ha una, diciamo, a cui ci si può rivolgere, è un servizio gratuito e ci si può rivolgere per risolvere delle dispute tra cliente e venditore.
Quindi senza andare in tribunale c'è questa possibilità, sì, per risolvere qualsiasi,
esatto,
problema. Benissimo, allora sicuramente ne torneremo a parlare nei prossimi mesi, intanto credo che abbiamo dato un ottimo servizio stasera a chi ci ascolta. Ringraziamo ovviamente Clara Poletti, componente del Collegio di Arera, grazie per la disponibilità di stasera, grazie per il servizio che fate e in bocca al lupo, perché saranno mesi intensi credo i prossimi.
Viva il lupo, arrivederci.
Arrivederci.
A risentirci. Noi ci fermiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo. Clima, sono le 21:30, quasi 21:31, e andiamo a cambiare argomento. Nei primi sei mesi del 2023 l'Italia ha registrato un numero record di 25 tra frane e alluvioni, tra tutte ricordiamo l'emergenza in Emilia-Romagna nel maggio scorso. In attesa di chiudere i conti con il 31 dicembre, sappiamo di dover aggiungere a questa lista anche eventi come il nubifragio del 25 luglio in Lombardia, che ha causato due vittime, e l'alluvione in Toscana nel mese scorso, quando i morti sono stati 7.
E gli scienziati del clima ce lo preannunciavano da tempo, che gli eventi meteorologici estremi si sarebbero intensificati, si stanno intensificando, ma a volte poi il dibattito, soprattutto sui social media, passa attraverso le foto dei tombini intasati, che ovviamente sono un problema, ma non sono il problema collegato a appunto questi eventi alluvionali. Ce ne parla al servizio di Sara Milanese e Marianna Usuelli.
È vero che le alluvioni sono il frutto della mala gestione del territorio? Realmente i comuni della Romagna sono finiti sott'acqua nel maggio scorso a causa di tombini intasati, di argini troppo bassi, di opere di contenimento dei fiumi troppo vecchie? E in ottobre in Toscana è stato davvero solo un problema di ritardo nella comunicazione dell'allerta? Pur ammettendo che le precipitazioni si fanno sempre più intense e imprevedibili, sono in molti in Italia a sostenere che gli allagamenti e le esondazioni che si verificano con una frequenza senza precedenti nel nostro paese dipendono soprattutto da una cattiva gestione del territorio. E quindi quale soluzione viene proposta? Quella di costruire ancora. Sentite cosa dichiaravano, per esempio, all'indomani delle alluvioni in Emilia-Romagna due ministri del governo Meloni. Il primo è quello all'ambiente Pichetto Fratin, il secondo è quello alle infrastrutture e ai trasporti Salvini.
Bisogna superare questa questione del sempre, no? del non volere nessuna opera.
Dighe fermate, bloccate da troppi anni, in alcuni casi da decenni, che trattengano l'acqua quando è troppo e la lasciano uscire quando manca, servono.
Dunque, di fronte ai territori prima rinsecchiti dalla siccità e poi martoriati dalle esondazioni, la ricetta del governo, ma anche di molti enti locali, è quella di gettare cemento, dighe, argini, infrastrutture, elementi che possano contenere i fiumi, dirà Salvini più avanti nel corso della conferenza stampa di cui abbiamo sentito il brevissimo estratto. Pichetto Fratin, invece, nel seguito dell'intervista che stavamo ascoltando, attaccherà gli ambientalisti che vivono nei loft, perché dal 20° piano dei loro grattacieli si oppongono alla costruzione di opere che al paese servono. I fatti in realtà dimostrano che il nostro territorio è fin troppo urbanizzato ed è per questo che non è più in grado di assorbire l'acqua piovana, che ingrossa fiumi e torrenti, i quali poi esondano ed allagano quello che trovano. Che la tendenza a cementificare il suolo non si fermi lo conferma anche l'ultimo rapporto ISPRA sul consumo di suolo in Italia, presentato il mese scorso, che dimostra come nel nostro paese il consumo di suolo sia aumentato del 10% rispetto al 2021, in un processo che ha raggiunto la velocità di 2,2 metri al quadrato al secondo. Federico Grazzini è meteorologo e capo previsore presso il servizio idrometeoclima dell'Agenzia dell'Ambiente dell'Emilia-Romagna.
I principi della termodinamica ci dicono che un'atmosfera più calda può contenere più vapor d'acqua. Il vapor d'acqua è, come dire, il combustibile principale delle precipitazioni. Quindi più caldo fa, più acqua può essere contenuta in atmosfera. Quando ci sono le condizioni giuste, viene giù più acqua, sostanzialmente in minor tempo. In Italia l'alluvione di maggio in Emilia-Romagna, oppure anche quella che è successa in Toscana, dimostrano come nel giro di pochissimo tempo possiamo passare da condizioni di siccità. Nel giro di pochi giorni la situazione si ribalta, comincia a piovere e le piogge sono davvero forti. Qui c'è un doppio problema, c'è un problema di aumento di intensità delle piogge e un problema, quello è vero, non di cattiva gestione, ma di eccessivo urbanizzazione del suolo. Questa eccessiva urbanizzazione rende il suolo più impermeabile e rende più difficile l'infiltrazione dell'acqua, che quindi va poi a finire tutta insieme nei corsi d'acqua, ingrossandoli a dismisura. Quindi sono questi due fattori che giocano un ruolo chiave.
Certo, considerata la situazione, qualcosa va fatto. Va ridotto il rischio idrogeologico, va migliorato lo stato ecologico dei corsi d'acqua, va tutelata la biodiversità. E per fare questo servono interventi integrati. Dare più spazio ai fiumi, arretrando gli argini, ripristinando le aree di laminazione naturale alle piene, magari anche ricostruendo i ponti più alti. Di certo si deve ristabilire la funzionalità dei sistemi fluviali. E a dirlo non sono solo gli ambientalisti, ma anche l'Unione Europea e, sentite un po', anche il nostro piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.
Grazie, grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli per questo servizio.
No, madam, I'm working as the domestic, quite in princess town, but in madam she had me sick. The way how she's getting on, as I reach in the morning, all day me name calling. She's too miserable. Yeah, she thinks she want me to do this road. You clean the kitchen, no matter. You empty the dustbin, no matter. You mop up the floor.
Per combattere la crisi climatica non esiste la soluzione, ma ci sono tante diverse strategie da attuare, tante diverse soluzioni, di cui ovviamente il passaggio da fonti fossili a fonti rinnovabili costituisce il tassello fondamentale. Ma come non ci stanchiamo mai di ripetere, questo non basta, perché non si tratta di una sostituzione tecnologica, ma di un cambiamento che dovrebbe coinvolgere l'intera società e in particolare il modo in cui consumiamo e produciamo.
La nostra Marianna Usuelli ha intervistato Osman Arrobbio, che è ricercatore docente in sociologia dell'ambiente e del territorio presso l'Università di Parma, sul suo saggio edito da Castelvecchi Editori, che si intitola Sufficienza energetica, il senso, le opportunità e le sfide di un diverso cammino per la transizione energetica.
Partiamo dalla riflessione sull'efficienza energetica. Nel libro sostieni che quello dell'efficienza energetica è diventato un paradigma egemonico nell'Unione Europea, sostituendosi anche all'espressione risparmio energetico. Puoi spiegare meglio questo concetto?
Allora, ciò che ho fatto nel libro è stato cercare appunto la presenza nel database della legislazione dell'Unione Europea nei decenni, quindi dagli anni 70 ad oggi, di documenti che utilizzassero espressioni linguistiche relative all'efficienza energetica e al risparmio energetico. E ciò che ho notato è appunto che il numero di documenti in cui queste espressioni sono presenti è aumentato, in termini assoluti, ma soprattutto in termini percentuali. Quindi, come dire, questi temi per l'Unione Europea hanno sempre più peso. L'altra cosa che ho notato è che mentre prima si utilizzava, negli anni 70, si utilizzava prevalentemente l'espressione risparmio energetico, ora si usa pressoché esclusivamente l'espressione efficienza energetica. Quindi in questo senso è diventata una formulazione linguistica egemone, no?
Poi nel libro sottolinei che l'efficienza energetica da sola come strategia non basta a ridurre i consumi energetici, perché invece al contrario può avere l'effetto di stimolarli. Com'è possibile?
Per spiegare questo è necessario utilizzare un concetto che è quello dell'effetto rimbalzo. Allora, prendiamo delle centrali termoelettriche, dei motori diesel, dei tostapane, degli spazzolini elettrici, tutte cose molto diverse tra loro, ma che hanno una cosa in comune: sono dispositivi che convertono energia da una forma a un'altra. In genere tutti questi dispositivi sono diventati più efficienti con l'andare avanti degli anni. Facciamo un esempio, quello delle automobili. Non c'è dubbio che in media i motori delle automobili sono diventati più efficienti negli anni, quindi dovremmo consumare meno energia per il trasporto, no? Beh, questo risultato lo si avrebbe a parità di tutte le altre condizioni. Il problema è che le altre condizioni sono mutate. Il numero di auto è aumentato, le auto sono diventate mediamente più grandi, si pensi ai SUV, ogni auto in media in un anno percorre più chilometri. Il risultato è che il consumo di energia per il trasporto è aumentato. Discorsi simili valgono anche per altre cose, per il riscaldamento, quindi le caldaie sono più efficienti ma le case sono più grandi e d'inverno si tengono temperature più alte. Per l'illuminazione, le lampadine sono più efficienti ma se ne usano di più e le si tiene accese di più. Ora, si potrebbe dire che senza gli aumenti di efficienza energetica, il consumo di energia per il trasporto ma anche per le altre cose sarebbe aumentato ancora di più, quindi meno male che ci sono stati questi aumenti di efficienza. Ma purtroppo, ecco, non possiamo dire questa cosa. Provo a spiegare con un esempio. I telefonini, gli smartphone, insomma dispositivi di questo tipo. Se i processori non fossero diventati più efficienti, se non si fosse riusciti a ridurne la dimensione, ecco, si può pensare che useremmo così tanto questi dispositivi se pesassero ancora mezzo chilo, così come pesavano i primi? Ci tengo a chiarire una cosa. Aumentare l'efficienza non porta direttamente ad aumentare il consumo. La relazione non è così diretta e immediata, sarebbe una semplificazione. Però aumentare l'efficienza porta ad aumentare la possibilità di aumentare il consumo. Il punto è che in un sistema economico come il nostro, che non pone dei limiti, che non pone dei freni al consumo, anzi magari l'incentiva, gli aumenti di efficienza portano ad aumentare i consumi.
Il discorso sull'efficienza energetica occulta una banalità, sostieni nel libro, e cioè il fatto che il modo più efficace per ridurre i consumi energetici sarebbe portare avanti una strategia di sufficienza energetica. Introduci quindi il concetto centrale del libro, spiegando che sufficienza energetica non significa risparmiare energia, ma vuol dire ridurre il consumo di servizi energetici, quindi fare a meno di cose che richiedono il consumo di energia. Siccome si basa su comportamenti, su cambiamenti di comportamenti e non cambiamenti tecnologici, la sufficienza energetica in Italia non viene presa in considerazione, perché C'è la falsa convinzione che ridurre il consumo di servizi energetici possa intaccare sul livello del nostro stile di vita. Ma invece in Francia si sta discutendo molto seriamente della cosa.
Appunto, in Francia usano sobrietà energetica, sobrieté énergétique, anziché sufficienza energetica, anche a livelli governativi, anche a livelli apicali. Quello che in Francia è stato fatto è stato relegare l'efficienza energetica, nel modo in cui viene intesa dall'Unione Europea, ad esempio, in secondo piano. C'è stato appunto nel 2022 un discorso di Macron che ha detto sostanzialmente una sorta di slogan delle priorità per la Francia. Ha detto sobrietà, rinnovabili, nucleare. Ok, uno può storcere il naso per il fatto che ci sia il nucleare in questo trittico, ma la cosa interessante a mio parere è il fatto che non ci sia efficienza e che ci sia sobrietà in prima posizione. Ora, questo obiettivo, il riconoscimento di questo obiettivo viene riconosciuto anche appunto ai livelli apicali, anche da governi non di sinistra, e quello che emerge da questo discorso è che c'è il riconoscimento del fatto che il contributo alla riduzione dei consumi può provenire anche da miglioramenti non tecnici, non tecnologici di efficienza. C'è un'altra cosa che è successa in Francia, anzi altre cose. Una è questa, che si è in qualche modo accettata l'idea che la sobrietà non è solo una questione di emergenza, come è stato nella crisi del 2022, ma che deve entrare come strategia di primo piano. Mi permetto di citare un passaggio da un discorso che fece uno dei ministri della transizione ecologica, l'anno scorso appunto, che diceva così, diceva: alcuni vorrebbero ridurre la sobrietà a qualcosa da deridere, quando invece la sobrietà è una cosa molto seria. La sobrietà è qui per restare, è un'opportunità per noi e per la nostra società. E poi continua dicendo: insieme supereremo questo inverno senza interruzioni delle forniture di energia e costruiremo una società più sobria e a basse emissioni di carbonio. In questo ultimo spezzone si evidenzia in qualche modo la differenza con l'Italia. In Francia hanno detto: supereremo l'inverno e costruiremo una società più sobria. L'Italia si è fermata alla prima parte. Il governo italiano, sia Draghi che quello successivo di Meloni, sostanzialmente si sono fermati all'obiettivo di far passare l'inverno senza troppi problemi. Ma non c'è nessun pensiero forte e robusto su quello che sarà dopo. E l'altra parte interessante in questo spezzone è quello, il modo in cui inizia: insieme supereremo questo inverno. Quindi c'è in Francia una mobilitazione massiccia che in Italia non c'è. In Italia sostanzialmente è il governo che si sta occupando, e si sta occupando di cosa? Ad esempio di ricavare gas naturale che non può più essere ricavato dalla Russia, da altre parti.
Grazie, grazie a Mariano Ausuelli, che ha intervistato Osman Arrobio, ricercatore e docente di sociologia dell'ambiente e del territorio dell'Università di Parma, sul suo libro Sufficienza energetica, il senso, le opportunità e le sfide di un diverso cammino per la transizione energetica. E concludiamo la nostra puntata di oggi andando a parlare di crisi climatica. Oggi Sciocchi Senussi ha raggiunto per noi Giuliano Battiston, che è giornalista e ricercatore e direttore anche di Lettera 22. Giuliano Battiston si trova in Bangladesh e ha raccontato ai microfoni di Radio Popolare le conseguenze ambientali ma anche sociali della crisi climatica in Bangladesh.
Buonasera agli ascoltatrici, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare. Io vi parlo da Srimangol, una piccola cittadina bangladese nel nord-est del paese, al confine con l'India. È conosciuta per la coltivazione del tè, qui ci sono piantagioni su piantagioni, ettari e ettari che sconfinano oltre appunto il confine con l'India, ma è conosciuta soprattutto per gli ecosistemi naturali. È qui che la classe media di Dhaka viene a trovare rifugio, scappando da una megalopoli da 18 milioni di abitanti che secondo le ultime statistiche è tra le 4 più inquinate del mondo. Eppure anche qui, dove la classe media di Dhaka trova rifugio, anche qui gli effetti del cambiamento climatico ci sono, anche se sono meno visibili rispetto al sud del paese.
Quali sono le problematiche nella zona dove ti trovi?
Proprio oggi a visitare il Lower Chera Park, un parco nazionale gestito da un ente governativo e a rischio da una parte per la pressione dei turisti che nella buona stagione, la cui presenza nella buona stagione eccede la capacità in qualche modo di assorbimento del parco, ma anche per il cambiamento climatico che ha alterato, così mi hanno spiegato alcuni studiosi, i cicli della pioggia. Qui in linea generale nel nord del paese il problema più evidente è la siccità, mentre nel sud del paese il problema nell'area costiera di questo paese, che è schiacciato, ha una configurazione molto particolare, perché a nord c'è è come se fosse schiacciato dalla grande catena dell'Himalaya, e a sud invece c'è il Golfo del Bengala. Questo è un paese che ha il più grande delta al mondo, e questa conformazione fa sì che appunto sia un paese in cui le inondazioni, i cicloni sono una preoccupazione costante, in particolare per la popolazione che abita nell'area costiera. Alcune stime sono molto preoccupanti. Sono andato nei giorni scorsi a Dhaka a intervistare il direttore del Bangladesh Center for Advanced Studies, un istituto di ricerca per lo sviluppo cosiddetto sostenibile, Atik Rahman, che è anche un volto storico dell'ecologismo asiatico, alle spalle 40 anni di esperienza e di attivismo, e è tornato a fornirmi alcuni dati. Secondo il loro istituto, l'innalzamento di un metro del livello del mare avrà ripercussioni su quasi il 20% del territorio nazionale, cioè tutta l'area che corrisponde alla zona costiera piatta. È una questione che riguarda in pratica più di 22 milioni di persone. L'altro dato è che se altrove la media, diciamo una media globale dell'innalzamento del livello del mare è circa 3,2-3,4 millimetri all'anno, qui in Bangladesh in alcune zone arriva fino a 8 mm. Questo vuol dire che se lo scioglimento dei ghiacciai seguirà le tendenze attuali, nei prossimi 50 anni tutta l'area costiera, quella che si affaccia appunto sul Golfo del Bengala, verrà inondata dall'acqua salata, e questo ovviamente avrà ripercussioni pesantissime sulle comunità locali.
Quindi questo innalzamento sta provocando l'esodo della popolazione, oppure ci sono dei piani per spostare la popolazione in zone meno vulnerabili?
Beh, la popolazione già si sposta, già lo fa. Le tendenze, le previsioni sono quelle a una forte migrazione verso il nord del paese, ma poi anche oltre confine. Questo è una questione che riguarderà non solo il Bangladesh, non solo i paesi confinanti, i paesi della regione, che riguarda anche l'Europa. Sappiamo che la comunità bangladese è una di quelle che appunto percorre le rotte migratorie regolari anche per arrivare in Europa, e una parte delle ragioni va ricondotta anche agli effetti del cambiamento climatico, che mettono a repentaglio i mezzi di sopravvivenza di buona parte della popolazione. L'altra cosa su cui hanno molto insistito gli attivisti, i ricercatori che ho intervistato a Dhaka e qui nell'area, che è un po' quella che riguarda il nodo politico della COP28 che si sta aprendo appunto a Dubai, ovvero che una questione di squilibrio, perché se è vero che il Bangladesh è uno dei paesi meno responsabili delle emissioni di gas serra, perché ne produce soltanto lo 0,5% circa, è uno dei paesi invece che subisce di più le conseguenze dei cambiamenti climatici, e per questo scienziati, attivisti, ricercatori insistono affinché alla COP28 vengano definiti i meccanismi del cosiddetto fondo di loss and damage, anche se sono piuttosto consapevole che si tratta di una battaglia di lungo periodo, una battaglia che è anche politica, perché non ci sono meccanismi chiari di definizione di quello che sono i meccanismi appunto di compensazione e risarcimento, e sanno anche che già nella parola compensazione e risarcimento c'è una discussione in corso, perché rimanda alle responsabilità storiche dei paesi cosiddetti sviluppati verso il cosiddetto sud del mondo.
Ecco, tu parlavi di siccità nel nord, questo ha un impatto sui contadini, sui coltivatori?
Questo ha un impatto, sì, diretto, perché basta appunto trascorrere qualche giorno in questa area del paese, così in molte altre zone del paese, per capire come per una parte della popolazione, quella che non vive nelle città, qui il tasso di urbanizzazione è molto più basso che altrove, l'80% della popolazione vive ancora nelle aree rurali. Per la maggior parte di queste persone i mezzi di sopravvivenza vengono dall'orto che viene coltivato, vengono dalle foreste da cui ricavano il legno per il fuoco. Molti appunto mi hanno ricordato, cioè, qui c'è una popolazione, comunità su comunità, che non hanno mai né visto un condizionatore né acceso un condizionatore in vita loro, che non hanno mai goduto di quelli che consideriamo i benefici del progresso, eppure sono queste popolazioni quelle che, sulle quali cadono le conseguenze più gravi di questo cambiamento climatico. C'è da dire però che sono comunità, per usare una parola abusata, resilienti, perché hanno dovuto fare i conti prima che altrove con questi effetti, hanno per esempio cambiato il tipo di coltivazioni, hanno selezionato quantità di riso per esempio che sono più resistenti all'acqua più salata, come avviene nel sud del paese, hanno innalzato la costruzione delle case per in qualche modo fare fronte alle inondazioni che sono sempre più frequenti, hanno introdotto meccanismi di adattamento. L'altra cosa su cui insistono appunto i miei interlocutori è che siamo abituati a pensare al Bangladesh come un paese appunto soltanto vulnerabile, ma sia a livello comunitario, locale, sia a livello governativo, anche se solo parzialmente, ci sono anche delle lezioni che possono essere imparate dal resto del mondo.
Oltre a quello che hai citato, ci sono altre lezioni?
Beh, in parte quelle che citavo. Quella più, cioè, quindi tutti questi meccanismi di aggiustamento anche nelle faccende più ordinarie e quotidiane a quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico.
Cioè, adattarsi ai cambiamenti climatici.
Adattarsi ai cambiamenti climatici, essere pronti, fare molta prevenzione, sapere che alcune cose succederanno sempre più di frequente. Qui c'è un sistema per esempio di allarme e vigilanza sui cicloni che sono ci sono sempre stati, ma che nel corso degli ultimi anni hanno avuto una frequenza sempre più alta, che è invidiabile anche da altri posti con maggiori risorse. Va dato credito anche al governo, che è un governo autoritario, quello della prima ministra Sheikh Hasina, ma che su questo è riuscita a, diciamo, ad avere una lungimiranza. Ci sono molti shelter, molti rifugi sicuri, c'è un meccanismo che permette di mobilitare milioni di persone in poche ore, e c'è soprattutto la consapevolezza che va diffusa informazione, e ci sono per esempio alcune unità mobili che promuovono la consapevolezza tra le comunità su quello che va fatto nei casi di emergenza, che sono sempre più frequenti.
Grazie mille, grazie ancora a Shawky per questa intervista a Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore, che ci ha parlato appunto del Bangladesh.
Che onore un contributo di Shawky.
È vero, è bellissimo. Quando si creano dei ponti anche tra redazione e programmi, è splendido. Perché noi ce l'abbiamo in casa la redazione con Sara Milanese. Allora, abbiamo un paio di eventi che vogliamo ricordare in chiusura.
Domani si presenta una nuova app che dovrebbe aiutarci a fare scelte di consumo consapevoli, ne parleremo la prossima settimana, ma domani l'evento si chiama Consumatori alla riscossa, è organizzato dal sito Osservatorio Diritti e si terrà il 30 novembre, domani pomeriggio, alle 18.30 presso Chiama Milano, qua in Via Laghetto a Milano. E invece martedì 5 sarò a Bergamo alle 20.30 alla Social Domus in piazzetta Giulio Marcovigi e parleremo di abbandonare il fossile.
Evviva, noi torniamo settimana prossima come sempre di mercoledì dalle 21 alle 22. Grazie a Sara Milanese e Marianna Usuelli in redazione, una buona serata da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri.
Ciao, ciao.
Ciao.